Dovreste oramai essere arrivati di fronte allo splendido teatro Asioli. E se alzate un pochino gli occhi, un po' di più, ecco, sono qui, mi vedete, nell'ultimo dei quattro medaglioni in marmo, sulla destra, c'è il mio bel faccione, e sono in buona compagnia. Gli altri sono niente poco di meno che il compositore Bonifazio Asioli, lui ci deve stare per forza, il teatro porta il suo nome, Claudio Merulo, che è stato il più famoso organista del Cinquecento, e il poeta e diplomatico Nicolò da Correggio, uno dei signori più importanti della nostra città. Eusebio Casalgrandi, in occasione dell'ultima ristrutturazione del teatro a fine 800, ci ha scolpiti qui, con una fantastica vista, sulla mia città natale. Nacqui nel 1788 e i miei genitori, entrambi ebrei, mi chiamarono Samuele Beniamino. Per l'appunto, non mi sono ancora presentato. Sono Samuele Iesi, signore e signori. Incisore fui e oggi sono la prima tappa di questa passeggiata alla scoperta della comunità ebraica di Correggio. Nacqui in un periodo instabile e precario, sia dal punto di vista sociale che politico. Governi conservatori si alternavano a governi repubblicani, mentre una grande crisi economica e una carestia aumentavano la povertà e la mortalità. Di questa situazione ne risentì notevolmente anche la mia famiglia, a livello economico certo, ma la vera disgrazia fu la morte di mio padre, quando avevo solo 16 anni. 16 anni e la famiglia sulle spalle, le mie tre sorelle e la mia cara madre, inferma. L'università israelitica ci aiutò, mentre per potermi permettere gli studi ottenni sussidi dalla pubblica beneficenza. Questo perché già me la cavavo con l'arte, lo aveva capito il mio amico Giuseppe Asioli, che mi raccontava delle sue lezioni all'Accademia di Bologna, e lui, insieme ad altri artisti, mi presentarono alla municipalità come una sicura gloria futura per la città. Ottenni il sussidio e feci di tutto per non deludere le aspettative.
Mi scusi se la interrompo, maestro. Sono la narratrice ufficiale di questa passeggiata e stavo pensando che, ecco, se ci fermiamo qui ad ascoltare il suo interessantissimo racconto, allora tanto passeggiata non lo è più. Le dispiace se mentre l'ascoltiamo riprendiamo a camminare?
Ah, ma certamente, nessun problema.
Va bene, stavo appunto pensando che intanto potremmo dirigerci verso quella che è stata la sua abitazione, maestro. Che ne dice?
Ma ottima idea!
Va bene, allora potete proseguire lungo Corso Cavour e girare a destra per imboccare Via del Carmine.
Dicevo che grazie ai sussidi...
all'incrocio con Via Asioli girate poi di nuovo a destra per raggiungere Corso Mazzini. A destra anche qui, non potete sbagliare. Buon cammino.
Posso continuare?
Certamente, maestro.
Stavo appunto dicendo che grazie a quelli e ad altri sussidi intrapresi gli studi prima a Modena e poi a Bologna, dove mi trasferii nel 1808 per seguire gli insegnamenti di incisione e elementi di figura alla Reale Accademia, nella quale insegnava quello che per me, oltre che un maestro, sarà un secondo padre, Francesco Rosa Spina. È da lui che ho imparato quanto sia fondamentale una scrittura chiara e lineare. È lui che mi ha insegnato a stabilire un dialogo profondo con l'autore dell'opera da tradurre in incisione.
Mi scusi se la interrompo nuovamente, maestro, ma forse non tutti sanno cosa vuol dire tradurre in incisione.
Non lo sanno?
Forse non tutti.
Ma posso capirlo, certo. Voi avete le fotografie, avete Instagram e quelle altre diavolerie lì. Ma insomma, all'epoca, per stampare un dipinto nelle pagine di un libro, non si poteva fare altro che tradurlo il più fedelmente possibile, incidendo una matrice di metallo col bulino o con l'acido e poi far passare l'inchiostro nei solchi. A quel punto lo si poteva stampare su carta, un lavoro lungo e faticoso che però dava anche tanta soddisfazione, una vera e propria arte.
Iesi, in effetti, si distinse proprio per la grande capacità di restituire gli effetti pittorici dell'opera d'arte tradotta attraverso una grande varietà di tagli e controtagli ottenuti con becchi di bulino di forma e grossezza diversi, e per la sua capacità di entrare in intima sintonia con l'autore dell'opera riprodotta, che distingue le sue incisioni dal mero virtuosismo.
Grazie, troppo buona.
Prego.
Purtroppo, durante gli anni bolognesi, la mia salute malferma non mi diede tregua e finii per saltare parecchie lezioni. Certamente vivere in povertà non aiutava, e nemmeno stare ore e ore fermo e curvo a lavorar col bulino. Ma che ci volete fare? Quella era la mia passione, era quella la mia vita. Così, dietro consiglio dei medici, mi trasferii a Milano.
Milano?
Sì, Milano. Milano aveva un clima considerato migliore di quello bolognese e quindi più adatto alla mia gracile costituzione. E che gran periodo quello! Milano era uno dei centri vitali della produzione artistica e quello era il periodo d'oro della scuola d'incisione di Brera, dove ebbi la fortuna e il privilegio di conoscere il mio secondo maestro, Giuseppe Longhi. In quegli anni ottenni le prime pubblicazioni delle mie opere, così iniziai a farmi conoscere, mentre dopo gli studi iniziai a lavorare con editori e librai e divenni l'intermediario tra loro e altri, e artisti e collezionisti, una specie di informatore culturale.
Beh, potremmo dire allora che è stato una sorta di influencer d'altri tempi.
Va bene, d'altronde non avrei potuto campare solo d'arte, dato che la mia malattia mi costringeva a lunghi periodi di inattività, senza contare che la tecnica incisoria non è proprio un lavoretto veloce veloce. Comunque, nel 1821 partecipai al gran concorso dell'Accademia di Brera con un'incisione tratta da un dipinto del Guercino, Il ripudio di Agar, e visto che in fondo sono sempre stato un buon tempone, lo contrassegnai con l'epigrafe: benché d'aspetto commovente e vago, Agar vittima sei d'aspro rifiuto. Non abbi egual destin, tu asculta i mago. Beh, l'opera fu tutt'altro che ripudiata. Vinsi il concorso. Ma mi dissero che era da perfezionare, e io sono un perfezionista. Così continuai a lavorarci ancora per 8 mesi a Firenze per pubblicarla presso il rinomato editore e calcografo Luigi Bardi. Fu un successo e si iniziò a parlare di me da ogni parte. Firenze in quegli anni era tra le mete preferite di artisti e colti viaggiatori. Adoravo quell'ambiente culturalmente vivace e anche il clima era migliore. Così mi trasferii definitivamente nel 1825, ospitato dal marchese Pietro Torrigiani, che fu mio protettore e amico. E tra gabinetti di lettura e salotti era un continuo incontrare personalità stimolanti per discutere di arte, lettere e scienze. Conobbi e rimasi in contatto con artisti, editori, collezionisti. Il mio lavoro ne giovò. Io ero felice e in quegli anni realizzai le mie opere più significative. Nel 1941 mi trasferii a Parigi. Avevo preso contatto con degli editori parigini per un ritratto di Papa Leone X, tratto dal dipinto di Raffaello, e c'era una grande aspettativa sulla mia opera. Così mi ci dedicai anima e corpo. Nel 1843 la esposi al Salon e sulla sua rivista mi dedicarono un intero capitolo. Pochi mesi dopo, il re mi diede la Legion d'Onore e la mia fama si diffuse in Europa. Quando tornai a Firenze l'anno successivo, fui incaricato dall'Istituto di Francia di fornire loro aggiornamenti sul restauro di un affresco di Raffaello che venne alla luce in quei giorni sulla parete del refettorio dell'ex convento di Sant'Onofrio, raffigurante l'Ultima Cena.
Mi scusi se la interrompo un'ultima volta, maestro, ma recenti studi hanno attribuito l'affresco al Perugino.
Ah, ah, Ma pensa, ero convinto anche io che fosse un Raffaello. Vabbè, anche i migliori sbagliano. Comunque, avevo già 59 anni, ma fui stuzzicato dall'impresa di riprodurre quel cenacolo. Sarebbe stato un lungo e faticoso lavoro di bulino, così mi feci aiutare da qualche discepolo. Riuscii anche a trovare l'acquirente per finanziarmi il lavoro. Niente po' di meno che il Granduca Leopoldo II, che ci rimase fregato. Beh, io decisamente di più. La tisi, che non mi dava pace, mi uccise nel 1853 e non riuscii, non potei, portare a termine il mio lavoro. Ebbi funerali solenni e coniarono medaglie con la mia effigie. Molte personalità del mondo culturale e artistico le comprarono e il ricavato fu dato in beneficenza. Beh, mi piace pensare di essere riuscito a restituire quel che mi era stato donato e che mi ha permesso di diventare l'artista che sono. Sono stato fortunato. Ho vissuto l'ultima grande stagione dell'incisione. Di lì a breve sarebbe stata inventata la fotografia e tutto sarebbe cambiato. La stampa di traduzione a bulino, dopo secoli, sarebbe stata definitivamente superata.